Dietro ogni edificio una scelta, dietro ogni città che cambia una visione. Ma se con la fine dei Giochi Olimpici per Milano finisse anche il lusso di non scegliere, benvenuti a questa nuova puntata di Virginia Lunare, dove vi racconto del real estate che costruisce il domani tra rigenerazione e territorio. È una domanda scomoda, così come l'è stata quella che sottotraccia ha animato un convegno dal titolo apparentemente arreso, Milano, fine dei giochi. Tre parole che, dette di sfuggita, fotografano il momento del disincanto, l'ora in cui le luci si spengono sul palcoscenico e qualcuno comincia a smontare le tribune. Sembrano una resa. Eppure, basta entrare nella sala per accorgersi che la formula si rovescia nel suo contrario, funziona come un'esca, lanciata al pubblico per costringerlo a guardare oltre, per costringerlo soprattutto a scegliere. Pensare a Milano dopo le Olimpiadi non è un esercizio nostalgico, è una disciplina del tempo lungo, è il modo per abbandonare la grammatica del singolo grande evento e passare a una grammatica diversa, fatta di pianificazione paziente, di scelte che non producono titoli sui giornali, ma cambiano in profondità la trama di un territorio. Il riferimento ricorrente in molti interventi del convegno era il 2040, un orizzonte che oggi sembra remoto per chi costruisce città e quasi domani mattina. Le prime coordinate sono arrivate dalla mobilità. L'ingegner Severini, alla guida di Trenord, ha ricordato che la sua azienda muove circa 800.000 viaggiatori all'anno, che oltre 550.000 di questi hanno origine e destinazione nell'area milanese. Una rete di 26 stazioni che disegna intorno alla città una sorta di sistema circolatorio diffuso. È un'immagine che vale più di molte teorie. Milano non è un punto, è un campo gravitazionale e la mobilità ne è il fluido vitale. La sfida, ha spiegato l'ingegner Severini, non sarà più infrastrutturale nel senso tradizionale. La cintura merci recentemente inaugurata completa un mosaico già denso. Tre parole indicano la direzione: integrazione, tecnologia, decarbonizzazione. Tre modi per dire una cosa sola: il futuro della mobilità non si misura in chilometri di binari aggiunti, si misura in qualità del tempo restituito alle persone. Sull'abitare, l'architetto Maggioni ha proposto una metafora che vale la pena di trattenere. Per arrivare alle Olimpiadi, ha detto, questa città è stata, per così dire, drogata come un cavallo da corsa. Ha tenuto il passo, ha vinto delle medaglie, ha guadagnato visibilità globale. Ora però il problema è capire come restare in pista senza quella spinta artificiale. E qui entra in gioco il tema della distribuzione del valore. Quando in Monte Napoleone si registrano transazioni superiori ai 110.000 euro al metro quadro, quel prezzo non riflette il singolo immobile. Non riflette neppure la sola firma dell'architetto, riflette la città intera, la sua stratificazione simbolica, la densità di senso che il quartiere ha accumulato in secoli di storia. Una parte di quel valore può legittimamente essere estratta e restituita ai territori più fragili. Per riparare una stazione di periferia, per finanziare alloggi a canone convenzionato, per costruire quella quota di redistribuzione che a Porta Romana ha già un volto preciso. Circa 220 alloggi previsti per il 2040 a un canone che si misura in centinaia di euro al mese, non in migliaia. Sullo sfondo, due nodi fiscali decisivi per chi si occupa di rigenerazione urbana: la stabilizzazione dell'IMU nella fase di rilascio dei titoli edilizi, una fase che oggi può durare anni, durante i quali l'imposta cresce fino a diventare uno stress finanziario insostenibile. E l'allineamento dell'IVA sulle locazioni a canone convenzionato, ferma al 10%, alla logica sociale della misura. Sono dettagli tecnici, sembrano lontani dalla poesia urbana, eppure è in questi dettagli che si decide se una città globale resterà accessibile oppure diventerà solo una vetrina luminosa per pochi. La poesia in realtà riappare quando si guarda al lavoro. Il dottor Seghezzi ha ricordato che siamo entrati in una fase storicamente inedita. Una crisi dell'offerta di lavoro che ribalta la grammatica con cui ci eravamo abituati a leggere il mercato. I lavoratori, soprattutto i giovani qualificati, hanno per la prima volta un potere contrattuale che decide non solo quanto chiedere, decide soprattutto dove vivere. Milano gioca così in un campionato le cui regole non scrive lei. Due fenomeni emergenti illuminano la posta in gioco. Il primo è l'uso estrattivo della città. Si lavora a Milano, si consuma a Milano, ma si vive altrove perché l'abitare costa troppo. Il secondo è la geografia liquida del talento. Manager di alto profilo collaborano con aziende milanesi vivendo in Toscana o in Thailandia. Un fenomeno più diffuso di quanto si pensi è destinato ad ampliarsi. La leva salariale non basta, serve un welfare urbano integrato, servizi per l'infanzia, reti di cura per la non autosufficienza, una sussidiarietà organizzata che metta a sistema le risorse degli enti bilaterali del commercio e del terziario insieme alle politiche pubbliche. In più di un passaggio del convegno torna in mente Italo Calvino e le sue città invisibili. Perché Milano, dopo le Olimpiadi, assomiglia molto a una di quelle figure narrative che cambiano forma a seconda della prospettiva da cui le si osserva. Per il professor Billari, demografo dello sviluppo urbano, la città globale contemporanea si trova nel mezzo di quattro rivoluzioni simultanee, coabitazioni di più generazioni, resa possibile dall'allungamento della vita, l'equità di genere e la sostenibilità della genitorialità. La centralità della ricerca e dell'istruzione come ascensore sociale, l'apertura internazionale come tratto costitutivo. Il modello urbano che ne emerge, già evocato altrove con la formula della città dei 15 minuti, è quello in cui il quotidiano si svolge a misura di prossimità. Per questo, ha argomentato il professor Villari, è urgente riconoscere la dimensione metropolitana effettiva di Milano, una dimensione che non coincide più con i confini comunali. E abituarsi all'idea di una città bilingue, dove l'inglese diventa lingua di lavoro accanto all'italiano, non per sudditanza culturale, per coerenza con la propria vocazione internazionale. Le parole più dure, forse le più necessarie, sono arrivate dal dottor Sergio Urbani. Le risorse pubbliche oggi disponibili per l'edilizia residenziale, sociale, ha ricordato, ammontano a circa 215 milioni di euro all'anno, una cifra ampiamente insufficiente rispetto alla domanda. Nelle periferie milanesi si è stratificata, ondata dopo ondata, una marginalità che il lavoro non riesce più a redimere come faceva un tempo. Quando il lavoro perde la sua funzione identitaria, ha detto Urbani, le persone perdono la rappresentanza di sé e nessun progetto di rigenerazione tiene se non si parte da lì. Su una linea parallela ma complementare, il dottor Riva ha proposto di leggere lo sport in coerenza con l'articolo 33 della Costituzione, come infrastruttura sociale e culturale di lungo periodo, non come spettacolo a tempo determinato. Anche qui il filo è lo stesso. La città produce valore quando produce relazioni, riconoscimento, possibilità. Il dottor Manfredi Catella ha chiuso il cerchio con un richiamo che gli operatori conoscono bene, ma che vale la pena rendere pubblico. Gli investimenti, soprattutto quelli internazionali, non chiedono favori, chiedono regole, regole chiare, certe, prevedibili. È una richiesta che, lette le cronache recenti, suona quasi come un appello civile. La fiducia istituzionale non si decreta, si costruisce nel tempo, attraverso comportamenti coerenti. E quando si incrina, come pare stia accadendo nella percezione internazionale della città, la riparazione richiede anni, talvolta decenni. Anche questo è un esercizio di tempo lungo. A bilancio, il titolo provocatorio del convegno ha compiuto la sua missione. Milano, dopo le Olimpiadi, non è una città in chiusura, è una città in transizione, costretta a scegliere se vivere di rendita oppure investire sulla propria forma futura. Il lusso di non scegliere, quello sì, è davvero finito. Le coordinate sono tutte sul tavolo, una mobilità integrata che restituisce tempo, una redistribuzione del valore che riequilibra periferie e centro. Un welfare urbano che trattiene chi lavora e chi cura, una visione metropolitana che riconosce la città reale, un sistema di regole che riaccende la fiducia degli investitori internazionali. Sono pezzi di un mosaico messi insieme, disegnano un'altra Milano, più matura, più consapevole, meno innamorata della propria immagine, più attenta alla propria sostanza. Il gioco allora non finisce, ricomincia e, come sempre, nelle partite serie, comincia sul tempo lungo. Avete ascoltato Virginia Lunare. Per approfondire, leggete l'articolo completo su virginialunare.it.